la notte del buio, la notte della morte, la notte. Ma quella notte che si inserisce nel flusso di una eredità che trasmette morte. Ed ecco la notte che è intersecata dalla rivelazione di una di una vita trasmessa per liberare. Dunque vedete, gli egiziani, gli ebrei, ma quella interferenza costante tra gli uni e gli altri, perché è la stessa notte, è la notte in cui muoiono i figli primogeniti, la notte del fallimento della paternità, e adesso di questo ancora il nostro maestro ci parla, ma è la notte nella quale è generata alla vita una umanità in grado di instaurare relazioni positive. È quel che avviene nel caso di chi avrei, che peraltro vedete appartengono a una storia che ancora lo vedremo successivamente per il momento, no? È una storia anch'essa inquinatissima, è una storia in cui si trasmettono gli errori, una eredità fallimentare, e d'altra parte è una storia all'interno della quale la sapienza di Dio opera in maniera tale da costruire una tradizione di vita, quella tradizione che va dai padri ai figli che diventano padri ai figli, quella tradizione che passa attraverso il canto della lode, tradizione di vita liberata, di vita redenta. E qui adesso, nel versetto 10, si parla ancora una volta degli egiziani. Dice il nostro maestro, faceva eco il grido confuso dei nemici, eco al canto dell'alleluia, e qui il lamento stonato degli egiziani, è il lamento stonato nel senso che gli egiziani si svegliano per constatare la morte dei figli primogeniti, dunque è uno strazio che coinvolge tutte le case in cui abitano gli egiziani. Si diffondeva il lamento di quanti piangevano i figli, ecco qui. Con la stessa pena lo schiavo era unito insieme con il padrone, il popolano soffriva le stesse pene del re. Uno strato condiviso da tutti, a tutti i livelli della società, a qualunque categoria sociale, professionale o istituzionale appartenessero. Lo schiavo e il padrone, il popolano e il sovrano, tutti insieme nello stesso modo ebbero innumerevoli morti, e i vivi non bastavano a seppellirli, perché in un istante perì la loro più nobile prole. Quelli rimasti increduli a tutto per via delle loro magie, alla morte dei primogeniti confessarono che questo popolo è figlio di Dio. Vedete, gli egiziani, lamentandosi, attestano la nascita di un popolo che è figlio di Dio. Una eredità di morte nella storia degli egiziani, una eredità che celebra la gratuità della vita, il canto della vita. C'è di mezzo, vedete, quel che avviene nella casa degli ebrei, quel che avviene nella casa degli ebrei dove c'è celebrato il banchetto dell'agnello, ecco, è il figlio di Dio che viene alla luce, è la notte della natività, E sempre tenete conto dell'interferenza. Quelli che stanno cantando l'alleluia sono in grado di comprendere dall'interno lo strazio patito dagli egiziani, e gli egiziani avvertono e sono adesso in grado addirittura di attestare dichiaratamente come sia nuova, originale, quella vicenda che conferisce agli ebrei titoli di figliolanza in rapporto a Dio. Il protagonista qui è sempre lui, il protagonista è il rivelarsi Dio, la sapienza. È così che la sapienza entra nella storia umana, attraverso questa storia derelitta e inquinata, dove si trasmette un'eredità di morte, ed è una storia nella quale la sapienza interviene in modo tale che sia trasmessa un'eredità di vita. Ma è la sapienza che rende possibile trasformare quel fallimento in un atto di ringraziamento, una celebrazione di festa. C'è di mezzo il sangue dell'agnello, vedete? Noi già possiamo gettare in avanti il nostro intuito teologico o contemplativo, se così vogliamo meglio definirlo. C'è di mezzo il sangue dell'agnello, è il sangue che è rifondamento di una nuova consanguinità, di una nuova possibilità di relazionamento, di una nuova possibilità di trasmissione della vita e di continuità nell'appartenenza a una storia che è inquinata, che è segnata dalle conseguenze della impietà, ed ecco nella storia degli egiziani la storia degli ebrei, e la storia degli ebrei che si fa carico di quel fallimento storico che gli egiziani emblematizzano in maniera così macroscopica e così tragica. Ma è sempre tragica la storia umana, ma il sangue della guerra. Adesso qui stavo leggendo fino al versetto 13, proseguo dal versetto 14. Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e la notte era a metà del suo corso, la tua parola onnipotente dal cielo, ecco, quella notte, ed è la notte della parola creatrice di Dio. Tenete presente che questo versetto è tradizionalmente valorizzato nella liturgia di Natale, Stille Nacht, in placida notte è il canto natalizio, è questo versetto, placida notte. Soltanto che vedete, a questo versetto poi fa seguito quel che adesso leggiamo. E mentre un profondo silenzio raggiungeva tutte le cose, e la notte era metà del suo corso, con qua parlando di natività, non casualmente, la notte era metà del suo corso, la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio. Adesso vedete, non ci troviamo più a Natale, suonano ceramelle a Natale, i sonagli degli angioletti che svolazzano sulla grotta di Betlemme, e qui invece la parola che irrompe, vedete, personificata dal nostro maestro come un guerriero poderoso che muove la spada sterminando all'impazzata. Ma non c'è più da spaventarsi, ormai a questo riguardo siamo più che vaccinati. È la storia umana, è la storia tragica, è la storia in cui si trasmette un'eredità di morte, ma è in questa storia che
è presente e operante la sapienza di Dio, è la parola creatrice che va a incastonarsi, a radicarsi, a inserirsi, a prendere dimora, una dimora che diventa poi principio di tutta una ristrutturazione del vissuto umano proprio nel fondo della vissuta. Ma è per davvero la notte dell'incarnazione. Per quanto possiamo avvertire uno stupidore, avendo adesso sotto gli occhi questa immagine, è la notte del bambino nel posto della mangiatoia, nella grotta, dove dimorano gli animali. E allora la tua parola onnipotente, dal cielo, dal tuo trono regato, guerriero implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio, che la terra è la terra, vedete, su cui perversa il faraone al tempo della natività del Signore, è la terra su cui imperversa Erode, imperversa Cesare Augusto o chi per lui, si lanciò portando come spada affilata il tuo ordine inesorabile, fermatosi e riempì tutto di morte. Sono le case degli egiziani, ma contemporaneamente le sono scavalcate le case in cui dimorano gli ebrei, segnate con il sangue dell'agnello. E riempì tutto di morte, toccava il cielo e camminava sulla terra. Allora improvvisi fantasmi, sogni terribili li atterrivano, gli egiziani. Timori impensabili piombarono su di loro, cadendo mezzi morti qua e là. Gli egiziani, ognuno mostrava la causa della morte e i loro sogni terrificanti li avevano realizzati, perché non morissero ignorando il motivo delle loro sofferenze. Qui c'è un rinvio agli incubi del faraone, ricordate all'inizio del libro dell'Esodo, constatando che gli ebrei sono diventati tanto numerosi, il faraone non dorme più, capitolo primo dell'Esodo, e il faraone allora decide di ordinare alle levatrici che devono eliminare i figli maschi. Siccome le levatrici non obbediscono, decide ai genitori di eliminare i figli maschi, perché il faraone è prigioniero dei suoi incubi. E qui vedete, siamo rimandati a questi sogni terrificanti, erano stati già avvisati, adesso si svegliano nella notte dei figli primogeniti sterminati. Come se avessero vissuto fino a quel momento in bambolato, si sono trascinati nella vita che è stata per loro un anticipo di morte, quando ancora si ballavano di decorazioni faraoniche, ma erano già dei condannati a morte. Così brancola la società del mondo, gli egiziani da una generazione all'altra, ma in umanità imbambolati. Ma l'avviso era stato già rivolto al faraone attraverso di lui e tutti gli egiziani, e il faraone ha reagito a quel sogno notturno ordinando lo sterminio degli ebrei, i figli maschi. E adesso dall'imbambolamento si giunge al risveglio, vedete, questa notte che provoca lo sterminio che sappiamo, e dunque un dolore straziante, inconsolabile, e qui grida, urla, strepiti, pianti, lamenti, i gemiti degli egiziani. Ma è la notte del risveglio. Il risveglio. È come prendere coscienza dell'agonia, che peraltro era già la componente determinante del cammino storico antecedente. Era agonizzante quella storia, la storia umana, credo, imbambolati come siamo, e adesso vedete i figli primogeniti si rendono conto che stanno morendo, e si rendono conto che muoiono per l'infamia dei loro padri. Un momento tragico proprio, massimo della potenza. I loro suoni terrificanti gli avevano preavvisati, leggo il versetto 19, perché non morissero ignorando. Dunque morissero consapevoli il motivo delle loro sofferenze. È una storia sbagliata questa. E adesso, ecco, gli ebrei, che già sono stati citati ampiamente poco prima, la prova della morte colpì anche i giusti. Vedete, anche gli ebrei muoiono. La prova. E qui l'attenzione si sposta da quella che fu la moria dei figli primogeniti, dei figli maschi degli ebrei, non figli primogeniti, tutti i figli maschi in Egitto, uno solo. Cos'è? Si passa da quella morte a tutto quello che è avvenuto successivamente. Qui già il nostro maestro guarda avanti a quella che sarà ed è stata, per noi che rileggiamo le pagine della Sacra Scrittura, la ribellione degli ebrei nel deserto. Anche in quel caso non sterminio, perché gli ebrei, vedete, ancora hanno dato dimostrazione evidentissima di essere capaci di ribellarsi nella maniera più disgustosa, più meschina che mai nel deserto. Tutto quello che è avvenuto, la liberazione, la presa del mare, l'alleanza tra il Signore e il suo popolo. Nel libro dei Numeri, capitolo 16, capitolo 17, poi più avanti nel capitolo 22, nel capitolo 25, la ribellione. Ancora, morte, ebrei. La prova della morte colpì anche i giusti, e nel deserto ci fu strage di morti, ma l'ira non durò a lungo. Cosa succede? Succede, così come leggiamo nel libro dei Numeri che adesso citavo, che un uomo incensurabile si affrettò a difenderli. Dunque interviene un personaggio irreprensibile. Questo personaggio ha una fisionomia duplice: Mosè e Aronne, i due fratelli insieme, sono fusi in un'unica figura qui. Perché? Quest'uomo incensurabile svolge la funzione dell'intercessore. Prese le armi del suo ministero, che è la sua liturgia, ed è allora Aronne. La preghiera, e allora è Mosè. Il sacrificio espiatorio dell'incenso, ed è Aronne. Si oppose alla polvere e mise fine alla sciagura, mostrando che era tuo servitore, ed è Mosè. Mosè e Aronne, i due fratelli insieme. E vedete, nel corso della traversata del deserto, il popolo ha le prese con lo sterminio, e siamo più in Egitto, qui gli ebrei. Ed è in questa occasione che, e sono più occasioni ripetitive che in realtà confermano quello che noi sappiamo da un pezzo, cioè che gli ebrei presi per sé non sono diversi dagli egiziani, soltanto che non sono diversi dagli egiziani, soltanto che, vedete, qui il Signore, sapienza di Dio, interviene in modo tale da affidare il compito del difensore a un personaggio che interviene con il ministero sacerdotale di Aronne per l'espiazione, interviene con la preghiera di Mosè che si appella al ricordo delle promesse che Dio ha rivolto ai padri. Più volte Mosè si rivolge al Signore in questi termini: ricordati delle promesse, ricordati di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ed ecco qui quel che leggevamo fino al versetto 21, versetto 22: egli superò l'ira divina, non con la forza del corpo né con l'efficacia delle armi, egli è il personaggio irreprensibile, Mosè e Aronne insieme, ma vedete è in grado di opporre un argine alla morte. Con la parola placò colui che castigava, ricordandogli i giuramenti e le alleanze dei padri. Vedete che quello che il nostro maestro sta dicendo qui adesso riguardo del personaggio che svolge il ruolo del difensore, dell'intercessore, sta in continuità con il sangue dell'agnello, che ha contrassegnato in maniera così inconfondibile le case nelle quali durante la notte gli ebrei cantavano, le case illuminate degli ebrei, le case di coloro che apparentemente sono schiavi, in realtà sono già liberi, mentre gli egiziani che sono padroni sono schiavi. Ed ecco, vedete, è così che opera la sapienza. E quel che avviene nella storia degli ebrei vale per gli egiziani. Qui dice adesso il versetto 23: i morti erano caduti a mucchi. Vedete che non si parla più degli egiziani, si parla degli ebrei nel deserto, degli ebrei dopo tutto quello che è avvenuto, che ancora si sono ribellati con spudorata presunzione. I morti erano caduti a mucchi gli uni sugli altri. Quando egli, ergendosi in mezzo, egli è il difensore, arrestò l'ira, le tagliò la strada che conduceva verso i viventi. Sulla sua veste lunga fino ai piedi vi era tutto il mondo. Questo è l'abbigliamento del sommo sacerdote, come viene descritto altrove. È un mantello che ha il valore simbolico di un abbraccio che contiene tutto il cosmos, tutto il mondo. Ed è sempre più evidente che quel che riguarda gli ebrei ha efficacia per gli egiziani. I nomi gloriosi dei padri tagliati sui quattro ordini di pietre preziose, il pettorale nell'abbigliamento del sommo sacerdote, per cui 12 pietre incastonate, i 12 nomi delle 12 i 12 capostipiti delle tribù sui quattro ordini di pietre preziose e la tua maestà sulla corona della sua testa, indossato dal sommo sacerdote. Di fronte a questo lo sterminatore indietreggiò, ebbe paura poiché un solo saggio della collera bastava. Qui il termine saggio è lo stesso termine tradotto con prova nel versetto 20. Se voi con l'occhio risalite al versetto 20, la prova della morte colpì anche i giusti, gli ebrei. Ebbene, la prova della morte, la prova della morte per gli ebrei conduce all'impatto con la difesa che trasforma quell'avventura disastrosa in un itinerario di rieducazione, di radicale restituzione alle relazioni umane di un principio di gratuità, una capacità di relazionamento nella libertà. C'è di mezzo quell'intervento. E c'è di mezzo, vedete, per gli ebrei la presa di coscienza essere investiti di una responsabilità universale, il cosmos, che riguarda il mondo, che riguarda la storia umana, che riguarda gli egiziani. E allora gli egiziani a loro volta si renderanno conto che l'imperversare della morte si arresta dinanzi al caso della presenza del difensore. Ricordate quell'unico figlio salvato? Mosè, l'agnello. E vedete, il nostro maestro non può dircelo, ma siamo alle prese con Gesù. E Gesù, proprio lui. E la storia che si sviluppa come eredità di morte si ferma. È storia che prende la piega radicalmente nuova di una trasmissione della vita per lodare il Signore, nella gratuità delle relazioni e nella compassione vicendevole tra padre e figli. Quanta compassione ci vuole, e tra padre e figli quanta corresponsabilità nel farsi carico delle insufficienze gli uni degli altri. E nello stesso tempo è attraverso questo travaglio così doloroso che circola il flusso della vita vittoriosa, transita attraverso questa storia inquinata la corrente purissima dell'amore di Dio, fa di questo travaglio il principio generativo di una umanità finalmente riabilitata alla pienezza della vita. E allora diamo ancora uno sguardo molto rapidamente al capitolo che segue, 19, vediamo così di arrivare per davvero in fondo. Non vi spaventate, adesso facciamo piuttosto lei non vi fidate delle mie promesse, a mezzogiorno però dobbiamo facere delle promesse, voi potete suonare la campana, ecco. Tenete presente che oggi dopo pranzo bisogna fare un po' di pulizia, in modo tale che lasciamo tutti in ordine per gli amici che fanno il pomeriggio e così. Sono felice? No, questo è la mia famiglia, non mi sa. Vabbè, capitolo 19, cosa succede? Adesso il nostro maestro rivolge il suo sguardo al viaggio. Il viaggio degli ebrei, ma è il viaggio della storia umana. Poco prima leggevamo un viaggio paradossos, straordinariamente nuovo, meraviglioso. E adesso insisto: sugli empi si riversò sino alla fine uno sdegno implacabile. Implacabile vuol dire senza misericordia, nel senso che qui abbiamo a che fare con, ancora una volta, gli egiziani che non approfittano dell'appuntamento con la conversione. Esperienza molto comune questa, quanti appuntamenti e quante delusioni, quante mancanze nel cogliere il valore di quell'appuntamento, l'appuntamento con la misericordia. Eleos, la misericordia. E qui invece vedete uno sdegno anelle imon, perché è risultata la sua misericordia, perché Dio prevedeva anche il loro futuro, che cioè dopo aver loro permesso di andarsene, cosa è successo? Scesero gli egiziani, poi nella notte hanno autorizzato gli ebrei ad allontanarsi, poi li rincorrono. Vedete, occasioni propizie per convertirsi che non vengono valorizzate adeguatamente, momenti che poi non trovano un seguito, una continuità. La nostra storia. E allora dice, poi dopo li avrebbero inseguiti, mentre infatti erano ancora occupati nei luti gli egiziani e piangevano sulle tombe dei morti i figli, presero un'altra decisione insensata e inseguirono come fuggitivi coloro che già avevano pregato di partire. Sono stati loro, è stato il faraone in prima persona, ha detto: partite fino a possibile, non sento più di voi, e sono partiti e poi li inseguono. E li spingeva a questo punto estremo un meritato destino, e poi sappiamo come vanno le cose, che li gettò nell'oblio delle cose avvenute. Vedete, oblio delle cose avvenute, un indurimento del cuore che giunge qui all'estrema conseguenza, il rifiuto della misericordia di Dio che si è manifestata attraverso la sorte vissuta dagli ebrei. E dunque oblio delle cose avvenute per gli egiziani, perché colmassero la punizione che ancora mancava ai loro tormenti, e mentre il tuo popolo intraprendeva un viaggio straordinario, ci siamo, ecco, un viaggio meraviglioso, essi incorressero in una morte singolare. Il viaggio meraviglioso per gli ebrei è un cammino di conversione, ma questo vale anche per gli egiziani, laddove c'è di mezzo una pedagogia della memoria che ha bisogno di essere costantemente rieducata, perché in questo siamo tutti egiziani, pronti a dimenticare. E questa dimenticanza, vedete, si ripresenta poi attraverso quegli effetti che tragicamente ci incascano addosso con delle soluzioni di morte. Ma in quella soluzione di morte in realtà già si apre il tracciato del percorso lungo il quale si svolge il viaggio meraviglioso degli ebrei. È lo stesso mare che si apre e che si chiude, è la stessa storia, è la stessa strada, è lo stesso viaggio, è una storia umana. Laddove la misericordia di Dio opera in maniera tale che le componenti del quadro unico ed universale siano ricomposte in un disegno di comunione. Vedete come la salvezza opera in maniera dinamica da dentro della storia umana. La salvezza voluta da Dio non è un decreto proclamato nell'alto del cielo per cui ecco adesso sulla terra poi chissà mai ci sarà qualcuno che svolgerà il ruolo del magistrato e deciderà chi sta sotto l'obbedienza a quel decreto o chi è in contrapposizione con esso. Ma che salvezza è questa? Che salvezza sarebbe mai questa? È la salvezza di Dio questa? No. Sapienza di Dio è operante per la salvezza attraverso questa serie di evoluzioni progressive che provocano un coinvolgimento sempre più ampio, sempre più ecumenico, e un coinvolgimento che è sempre più radicale, nel senso che raggiunge la radice del cuore umano. E questo, vedete, è il motivo per cui il 14 di agosto dell'anno 2016 siamo qua. E allora lui dice, versetto 6, tutta la creazione assumeva da capo nel suo genere nuova forma, obbedendo ai tuoi comandi, perché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi. Vedete che la creazione, come già abbiamo notato in altri momenti, è obbediente in modo servizievole alla sapienza di Dio. La creazione collabora e collabora per promuovere e garantire questo rimodellamento del contesto all'interno del quale si svolge il viaggio. La creazione obbedisce ai tuoi comandi affinché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi. E che cosa succede? Si vide la nube coprire d'ombra l'accampamento,
questo è il racconto in Esodo 14. Sono accampati, arrivano gli egiziani, come faremo? E la nube copre l'accampamento. E gli egiziani non possono avanzare. Terra asciutta apparve dove prima c'era l'acqua. Una strada libera a aprirsi nel Mar Rosso, una verdeggiante pianura in luogo dei flutti violenti. Per essa, quella strada, passò tutto il tuo popolo, i protetti dalla tua mano, spettatori di prodigi stupendi. Come cavalli alla pastura, come agnelli esultanti, cantavano inni a te, Signore, che li avevi liberati. Vedete che tutti gli equilibri che ci sembrano perfettamente naturali nell'ordine della creazione vengono adattati al servizio di questa intenzione di salvezza. È una volontà d'amore che sapientemente, provvidenzialmente opera nella storia umana. Dunque qui leggevo fino al versetto 9 quelli che attraversano il mare, laddove era il mare ma adesso è la terra asciutta, laddove i cavalli possono pascolare, laddove gli agnelli trotterellano esultanti e laddove gli andanti cantano inni a te che li hai liberati. Guardate, qui c'è un richiamo al Salmo 114: quando Israele uscì dall'Egitto la carne di povero, popolo barbaro, popolo barbaro, Egitto, il mare vide e si ingrassa, le montagne saltellavano come ariete e come agnelli del gregge, che hai tu mare per fuggire, come mai ti dire le montagne perché vi sgretolate? E Salmo 114. Ricordavano ancora, ecco il versetto 10, ricordavano ancora i fatti del loro esilio, come la terra invece di bestiame produce danzare. Vedete, quelli che cantando procedono nel corso del viaggio ricordano, poco fa ci parlava di una pedagogia della memoria, è per questo che ogni anno siedono di nuovo attorno a quella tavola per banchettare in quella maniera, nella notte, nelle case illuminate, luoghi di liberazione. Il canto dell'alleluia. Ricordavano ancora i fatti del loro esilio, come la terra invece di bestiame produsse danzare, come il fiume invece di pesci riversò una massa di rame, quello che avevano fuggito. Più tardi videro anche una nuova produzione di uccelli. Qui siamo ormai alle prese con tappe del viaggio attraverso il deserto, quando mangiavano le quaglie. Quando spinti dall'appetito chiesero cibi delicati, poiché per appagarli salirono dal mare le quaglie, fino al versetto 12. Vedete come la memoria del passato qui si accompagna con questa progressiva educazione del discernimento in rapporto alle novità del presente, laddove quell'addolcimento della creazione che costituisce una eredità ricevuta dalle testimonianze del tempo antico diventa il criterio valido per interpretare ancora le difficoltà e spesso i drammi del presente. È il viaggio della liberazione che continua, è il viaggio della conversione, è il viaggio di un popolo che confidando nella protezione della mano di Dio scopre le meraviglie dello scenario che sta man mano attraversando. Questo per gli ebrei, questo per gli egiziani. Versetto 13. Sui peccatori invece
caddero in castigo, non senza segni premonitori di fulmini fragorosi.
Qui probabilmente non dice la nota, suppongo, o no?
Sì.
Qui probabilmente c'è una citazione del Salmo 73, esatto. Salmo 77, ma anche la lettura di Esodo 14 allude, sembra che alluda a una variazione meteorologica. E dunque fulmini fragorosi. Essi soffrirono giustamente per la loro malvagità, sono gli egiziani, avendo nutrito un odio tanto profondo verso uno straniero. Oh, vedete che qui adesso il caso degli egiziani viene reinterpretato dal nostro maestro in rapporto a una responsabilità disattesa dagli egiziani circa il dovere dell'ospitalità. E a questo riguardo il nostro maestro mette in rapporto quel che avvenne in Egitto con quel che avvenne anticamente a Sodoma. Vedete che lui monta e rismonta le pagine bibliche, gli episodi della rivelazione biblica secondo un criterio teologico che noi comprendiamo bene, ma ci muoviamo forse qua là con una certa difficoltà per la nostra inesperienza, e quanto più riusciamo invece a impratichirci e a renderci conto di come il nostro maestro intreccia, mette insieme, incrocia tra di loro diversi richiami ai testi biblici, e più ci sentiamo consolati, confortati, arricchiti nella nostra lettura di pagine che ci confermano in modo così magistrale nella nostra vocazione alla vita, nel valore positivo di essa. E quindi lui dice che avevano un odio profondo verso lo straniero. Gli egiziani? Altri, ecco, siamo rimandati al caso di Sodoma, Genesi capitolo 19. Ricordate, no? Gli ospiti che vivono a Sodoma, Lot abita a Sodoma, e Lot protegge questi stranieri visti a Sodoma dall'aggressione degli altri abitanti della città, e poi Lot si allontana, fugge da Sodoma. Altri, dice qui, non accolsero ospiti sconosciuti, ma costoro ridussero schiavi ospiti benemeriti. Vedete, fa un paragone con quello che avvenne a Sodoma, per quanto leggiamo in Genesi 19, ma vuole affermare che quello che avviene in Egitto è il segno di un comportamento peggiore. E notate che il nostro maestro vive lui in Egitto. Questa è la storia del passato, è la storia del suo presente. Perché quelli di Sodoma non accolsero ospiti sconosciuti, ma adesso, vedete, costoro, sono gli egiziani, hanno voluto ridurre in schiavitù ospiti benemeriti, non sconosciuti, conosciutissimi, benemeriti. Questa è la situazione contemporanea per il nostro maestro, ma qualcosa che guarda anche noi, non ci facciamo fatica a intuire. E dice, non solo ci sarà per i temi più di come c'è la traduzione di versetto 15?
Ma se ci sarà qualche clemenza, questa sarà per quelli che accoglievano ospitalmente soltanto degli stranieri.
La mia traduzione, che è quella vecchia, la nuova traduzione è uguale a questa, non coglie esattamente il testo. Vabbè, pazienza, questa traduzione dice qualcosa di più, perché qui il nostro maestro dice
ma quale mai vista si attuerà per loro? Perché accolse lo stimente di questi due. La visita è l'episcopia, l'episcopia è la visita di Dio, Dio. Se loro fanno in questo modo, visita, allora qui la mia Bibbia traduceva giudizio, ma è più che un giudizio. Vedete, se si comportano così nei confronti degli stranieri, viene proprio rifiutata la visita di Dio. Questo è il punto. È la visita di Dio che è rifiutata, è la misericordia di Dio che è rifiutata, è la sapienza che è rifiutata. Perché questa è la storia, vedete, in cui gli egiziani e gli ebrei sono parte di un'unica cosa. E allora accolsero ostilmente dei forestieri, quelli, dopo averli festosamente accolti, poi, quando già partecipavano ai loro diritti, vedete che cosa è capitato a Sodoma? Sodoma è nata distrutta in quella maniera terrificante, Genesi 19. Ma cosa capita agli egiziani? Tenendo presente che quelli, se intendiamo i sodomiti, accolsero degli ospiti, o non accolsero degli ospiti sconosciuti. Mentre questi, che siamo noi in Egitto, dopo averli festosamente accolti, quando già partecipavano ai loro diritti, non sono affatto degli sconosciuti, li oppressero con lavori durissimi. Furono perciò colpiti da cecità. Egiziani, un fenomeno di accecamento, la mancata accoglienza della visita di Dio, l'incapacità di vedere lo straniero, la ostilità nei confronti di quel diverso che in sé è e rimane sacramento del mistero. Cecità, come lo furono i primi alla porta del giusto Lot, i primi sono giunti, quando avvolti tra tenebre e fitte ognuno cercava l'ingresso della propria porta. Interessante questa immagine che ci rimanda al racconto in Genesi, di Sodoma, si parla di una cieca, non riescono a trovare la porta di casa, ma è nel contesto in cui viene rifiutata la visita, nel contesto in cui lo straniero viene oppresso con lavori durissimi, in quella stessa situazione si nota come gli egiziani cercano rifugio nella propria casa, mentre sono alle prese con una fitta tenera, se ne ha parlato ampiamente poco prima, e hanno a che fare con delle porte chiuse per gli ebrei stranieri in quanto rifiutati, ma porte di casa che gli egiziani non trovavano più per loro stessi, hanno perso la loro propria identità. Vedete, succede questo, succede che in questa situazione la smessa non sta dicendo quelli sono benedetti e questi altri sono benedetti, sta dicendo che quelli sono esclusi, ma gli egiziani non trovano più la porta di casa, gli egiziani non trovano più la loro identità, non sanno più chi sono, che cosa ci stanno a fare al mondo. E in questo modo, vedete, sono gli egiziani adesso messi necessariamente nella condizione di constatare come quegli altri, che pure sono gli esclusi, per cui se può c'è chiuso la porta di casa, gli altri abitano in casa loro che sono piene di luce, le case segnate con il sangue dell'agnello. Gli ebrei sono in grado di combattere gli egiziani e sono in grado di sintonizzarsi con tutto quello che ancora negli ebrei è motivo di ripiegamento, di contraddizione, di inquinamento.
ordinamento, di pietà, perché anche gli ebrei a questo riguardo non sono mica totalmente bonificati. La bonifica viene nel contesto di questo circuito, quello è il punto, vedete, su cui il nostro maestro vuole insistere. Adesso siamo alla fine, per forza bisogna che ce ne rendiamo conto. La bonifica avviene in quanto gli ebrei scoprono per come vanno le cose agli egiziani di quale dono hanno ricevuto il beneficio, e gli egiziani scoprono che ci sono altre case nel momento stesso in cui loro hanno perso la propria casa. Boh, qualcosa del genere forse ci riguarda, forse sappiamo più chi siamo veramente, soprattutto dai casa nostra, per quanto vogliamo asserragliarci e difenderci e arginare l'aggressione. Ed ecco, versetto 18, difatti, e siamo giunti al poema finale di questo grande discorso, difatti gli elementi scambiavano ordine tra di loro, vedete? Un interscambio tra le diverse componenti dell'universo, ma qui le prendete sulla scena del mondo, è un disegno di comunione inesorribilmente feconda, aperta alla moltitudine umana. Gli elementi scambiavano ordine tra loro come le note di un'arpa variano le specie del ritmo. Il nostro maestro ci invita a renderci conto di questa nuova armonia nell'interscambio tra i diversi elementi, come le note di un'arpa, rileggo, variano le specie del ritmo, la specie del ritmo, pur conservando sempre lo stesso tono. E proprio questo si può dedurre dall'attenta considerazione degli avvenimenti. Animali terrestri divennero acquatici, cavalli degli egiziani. Quelli che nuotavano passarono sulla terra, terrani. Il fuoco rafforzò nell'acqua la sua potenza, dicevamo ieri, e l'acqua dimenticò la sua proprietà naturale di spegnere la grande. Le fiamme non consumavano le carni di animali gracili che vi camminavano dentro, né scioglievano quella specie di cibo celeste simile alla brina e così facile a fondersi. Ne parlavamo ieri, vedete, sono pochi richiami esemplificativi, si suppone tutto quello che già il nostro maestro ha detto, proclamato, illustrato. È giunta la fine degli schieramenti che ci contrappongono nel tempo e nello spazio. Quegli schieramenti che fanno del nostro cuore umano la sede di progetti per così dire armati vogliono giudicare ed escludere, quando ecco noi stiamo scoprendo, e qui il viaggio è veramente meraviglioso, stiamo scoprendo come siamo coinvolti in un intreccio di relazioni che stanno lì a dimostrare come noi siamo sempre più poveri e bisognosi di tutto e di tutti, e come la vocazione alla vita si realizza in questa molteplicità di incontri. Come gli ebrei, ma gli egiziani insieme, quelli che nelle Alpi vanno incontro alla loro rovina, e insieme, ecco, è proprio quel percorso. percorso evolutivo al di dentro della storia rovinosa degli uomini che si viene illuminando come storia di conversione alla vita, nel complesso di relazioni aperte all'universale. È un poema sinfonico, come dice qui il nostro maestro. Questa è la pedagogia della sapienza, dice lui, quello che abbiamo imparato alla scuola. Questo è il motivo per cui la sapienza merita di essere elogiata, e ne parla con i suoi interlocutori, giudei, credenti, pagani, gli altri, tutti. Nel corso della storia umana, ecco come si apre la via della salvezza, ossia la via della conversione alla vita, laddove relatività degli uni con gli altri, nell'appartenenza vicendevole, nell'interdipendenza, per cui siamo ridotti alla condizione di povertà massimamente bisognosa, siamo abilitati alla gratuità della voce. E allora, in tutti i modi, Signore, hai magnificato e reso glorioso il tuo popolo, e non l'hai trascurato, assistendolo in ogni luogo e in ogni tempo. È così che l'umanità ritorna a te, dice il nostro maestro, alla scuola della sapienza, sempre e dappertutto, perché tu vuoi la vita degli uomini. Ecco, allora, con qualche accelerazione, qualche anche di quello che avendo tagliato qualche curva, insomma, il percorso che siamo arrivati. Adesso ci fermiamo. Bisogna suonare la campana che mi dice un po' di allora, avete anche 5 minuti di tempo.